Volevo anche ringraziare Dio innanzitutto per quello che sta facendo nella mia vita, per quello che sta facendo attraverso la mia vita, nella vita di altri, per quello che sta facendo a Gela e per quello che fa ovunque Lui mi dà l'opportunità di condividere il ministero che mi ha affidato. Io vorrei dirvi, o vorrei invitarvi ad alzarvi per fare un po' di stretching. Abbiamo bisogno di fare un po' di stretching, fa bene al nostro corpo, e non trasformeremo questa sala in palestra, ma semplicemente è un principio che voglio che rimanga nella nostra mente. Gesù disse che il vino nuovo va messo in otri nuovi. E il motivo per cui il vino nuovo va messo in otri nuovi perché i vecchi hanno perso elasticità. E come noi a volte in palestra abbiamo la necessità di riscaldare i muscoli e di fare un po' di stretching, così nella vita quotidiana dobbiamo assicurarci, sincerarci che i nostri otri rimangono elastici. Perché Dio non metterà mai vino nuovo in otri vecchi. Per cui se questa mattina non ti apri al nuovo, lo perderai. Quindi adesso fai così, un po' così, un po' così, un po' così, fallo e assicurati che quello che ti sta vicino lo stia facendo bene. Se non lo sta facendo bene, dagli qualche consiglio se sei più esperto. Se lo stai facendo male tu, prendi qualche consiglio. Ma questa mattina devi assicurarti che all'interno della tua vita, nella tua anima e nel tuo spirito ci sia, faccia questo stretching, perché a volte Dio, prima di darti qualcosa di nuovo, viene a fare un po' di stretching nella tua vita. Potete accomodarvi, grazie, siete stati bravissimi, vedo che siete molto allenati, forse eccetto per alcuni, e si vede dal diametro, non del torace, ma che non sono tanto tanto allenati. Se io ponessi una domanda, quanti di voi credono nella crescita? La risposta ovvia sarebbe tutti. Tutte le cose vive crescono. Quando qualcosa non cresce è perché c'è un problema. E Gesù, nella sua parola, toccherò alcuni punti poi, perché vorrei che questa mattina fosse molto pratico, perché parlerò come scegliere i leader. Perché è molto importante se vogliamo un po' di crescita. Però ascoltate attentamente le parole del nostro Signore Gesù, quando disse: se il granel di frumento caduto in terra non muore, non darà frutto. Per dare frutto cosa deve fare? Cosa? Lo so che anche in ambienti evangelici alcuni hanno paura di parlare della morte, ma non è il vostro caso. Se il granel di frumento caduto in terra non muore, non produce. Se noi vogliamo essere produttivi, alcune cose devono morire. Tradizioni devono morire, perché spesso la tradizione non è altro che ciò che Dio benediceva ieri, che si è trasformato in ostacolo oggi, e noi ci ritroviamo a cavalcare una tradizione perché la utilizzava, Dio benediva quel metodo ai tempi di Wesley, ma oggi la generazione è completamente diversa, e noi, se vogliamo raggiungere la nostra generazione e non perderla, dobbiamo trovare il modo come raggiungerla, perché l'uomo che abbiamo davanti a noi è un uomo diverso, per cui molte cose devono morire. Devono morire molte cose per quanto riguarda la mia vita personale, la mia vita spirituale, se io voglio crescere. Non c'è crescita, non c'è frutto se prima alcune cose non muoiono. Ed è un prezzo elevato da pagare. Noi vorremmo il frutto senza far morire alcune cose, ma non è così che funziona. E nessuno vuole morire, e nessuno vuole cedere, nessuno vuole sacrificare, ma Gesù disse: se non prendete la vostra croce, cioè se non siete disposti a crocifiggere alcune cose, non potrete mai vedere la potenza della risurrezione in azione. Come dicevo prima, toccherò alcuni brani della scrittura in modo molto veloce, per poi allacciarmi, o meglio dire, costruire su di essi, perché voglio che tutto quello che dirò possa avere un sostegno biblico. Ci saranno cose tratte dalla mia esperienza personale che potranno essere utili nella tua circostanza attuale, magari lo saranno domani, perché ciò che funziona a Gela non necessariamente funziona dove sei tu, ma i principi sono validi dappertutto, e quelli che fino adesso ho presentato sono principi tratti dalla Bibbia, cioè il nuovo va in otri nuovi. La crescita è preceduta da una morte, cioè ci sono cose che devono morire. Gesù, dopo la sua resurrezione, ha un dialogo con Pietro e pone a Pietro una domanda: mi ami tu? Non è una domanda che Gesù sta ponendo a chiunque. E non voglio entrare nei dettagli del perché Gesù pone questa domanda e per ben tre volte la stessa domanda a Pietro. Ma vorrei che riflettessimo del perché Gesù ha voluto che questa domanda rimanesse nei Vangeli. Mi ami tu? La nostra risposta ovvia è: sì, Signore, io ti amo. Lo diciamo perché l'amore non ha senso se non è espresso, se non è manifestato. Diciamo: io ti amo, Signore. Ma Gesù, in questo brano di scrittura del Vangelo di Giovanni, ci dice esattamente come noi possiamo amarlo. O meglio, lui descrive qual è la forma più elevata di amore nei suoi confronti. Mi ami tu? Pasci le mie pecore, i miei agnellini, le mie pecorelle e le mie pecore. La più elevata espressione d'amore che noi possiamo dare a Cristo Gesù è quando ci curiamo delle persone, a qualsiasi livello si trovano. Cioè quando noi valorizziamo, diamo, attribuiamo ad ogni persona lo stesso identico valore che Cristo attribuisce loro. Quando io ricevo una persona, che sia con tatuaggi, che sia con orecchini, non importa dove è stato, cosa ha fatto, quanto è incasinata, non so se si può dire questa parola, sia la sua vita, ormai l'ho detta, ormai è scappata. Se ti sei sentito offeso, scusami, non la dirò più. Non importa quanto rovinata possa essere la sua vita, se il buon Dio la mette sulla tua strada, se il buon Dio la porta nella tua chiesa, qual è la prima cosa che guardi? I tatuaggi? Guardi gli orecchini? Guardi la lunghezza dei capelli? Se è ben pettinata e curata la barba? Cosa è che guardi? Guardi dietro l'apparenza il valore immenso che Dio attribuisce a quella persona, e se il buon Dio la sta mandando nel tuo locale, tu la accogli così come accoglieresti Gesù? L'accogli così come l'accoglierebbe Gesù? Quando io l'accolgo in quel modo, sto dicendo a Gesù: ti amo. Mi ami tu? E noi dovremmo trasformare le nostre chiese in un luogo dove la gente appena entra sbatte la testa perché c'è abbondanza d'amore. Amen. Perché se la Chiesa non è in grado di offrire l'amore, e Dio è amore, il mondo è in preda ad una totale disperazione, perché Gesù è la speranza delle genti. È la speranza delle genti. E Gesù disse: da questo conosceranno tutti che siete miei, che siete miei discepoli, che state seguendo me, che mi avete preso come modello, non perché fate parte delle chiese Elim, e far parte delle chiese Elim è un onore. No? Distintivo. Distintivo, chiacchiere distintivo. No, dall'amore. Dall'amore conosceranno tutti che siete miei discepoli. Una chiesa con la quale Cristo si identifica è una chiesa che è ben determinata, ha preso un impegno serio ad amare, ad accogliere la gente così come l'accoglierebbe Gesù, ad accogliersi l'un l'altro, attribuendo l'uno all'altro lo stesso valore, un valore che, il valore che Dio attribuisce loro. Non so quanti di voi hanno sentito parlare della, della notte stellata di Van Gogh. Van Gogh oggi è famoso, quel quadro, quel dipinto, chiunque ce l'ha può ritenersi milionario. Ma è storia che si ripete: da vivo fece la fame, da morto fece fama. Se tu avessi questo dipinto, La notte stellata di Van Gogh, perché è molto molto costoso, ha un valore immenso, non è che tu lo dai ad un bambino o te lo porti in giro, lo fai vedere a chiunque, lo proteggi, lo metti in un posto e sei fiero di avere quello. Bene, io voglio dirvi che questo dipinto o qualsiasi dipinto, a prescindere la capacità, la bravura, il talento dell'artista, è niente a confronto di chi tu sei. Perché mentre quello è unico nel suo genere come dipinto ed è stato fatto da un uomo, tu sei unico nel tuo genere, tu hai impronte digitali uniche, non c'è un altro che abbia le tue stesse impronte digitali. Hai l'impronta della cornea che è unica al mondo, il tuo DNA non ce l'ha nessuno, il battito del tuo cuore è unico al mondo. Tu sei il capolavoro di Dio. E noi dobbiamo tenere chiaro questo nella nostra mente, che ogni persona è un capolavoro di Dio, marchiato dal peccato, alterato, è stato bruciato, è stato danneggiato, ma mai dare o attribuire ad ogni persona, a prescindere dove è stato, di chi è figlio, a prescindere dal colore della pelle, la lingua che parla, un valore inferiore a quello che Dio ha dato. Dio ha dato ad ogni persona un valore così grande che lui stesso è stato il primo missionario, ha lasciato la gloria, è venuto qui, ha sacrificato la sua vita per dire: per me vali la mia morte. Gesù disse: io sono venuto a cercare e salvare ciò che era perito. Queste cose devono essere ben radicate in noi. Noi per primi dobbiamo iniziare a vedere come vede Dio, ad attribuire agli altri lo stesso valore che attribuisce Dio. E perché non fare subito pratica? Dì alla persona che ti sta vicino: tu sei un capolavoro, tu sei il capolavoro di Dio. Tu sei un capolavoro. Sei un capolavoro, e ogni mattina quando ti specchi, anche se non ti piace, anche se hai la bava, il segno, la traccia della bava, anche se il cuscino ha fatto un'opera d'arte sformando tutti i tuoi capelli, se ce li hai ovviamente, non importa se hai tutti i denti oppure ne mancano, lo sai tu. Quando ti guardi allo specchio, non guardarti con i tuoi occhi, guardati con i suoi occhi, perché se noi non abbiamo un'immagine esatta di come Dio vede noi, con la stessa immagine storpiata guarderemo gli altri. E non posso amare gli altri se prima non amo me stesso. E sapete come le nostre chiese sarebbero luoghi da... devi chiudere le porte perché la gente le sfonderà per entrare, perché ha bisogno d'amore. La gente ha bisogno d'amore. Se la gente avesse avuto bisogno più soldi, più piaceri, più potere, Dio avrebbe dato quelle cose. La Bibbia dice, ed è il verso che tutti quanti conosciamo, che in sintesi racchiude tutta la Bibbia, è Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù. Se il mondo avesse avuto bisogno di qualcos'altro, Dio avrebbe dato qualcos'altro. È l'amore che ha bisogno. La gente andava dietro a Gesù perché? Perché lui la trattava in un modo diverso, non metteva nessuno a disagio, a nessuno, accoglieva tutti. E spesso nelle chiese noi abbiamo un concetto errato: noi dobbiamo veramente fare distinzione tra accogliere e approvare. Noi accogliamo tutti, ma non approviamo lo stile di vita di tutti. Gesù amava tutti, ma non approvava lo stile di vita di tutti, ma non metteva nessuno a disagio. Gesù non andava in giro dicendo alla gente: oh, tu sei così, questo si fa, questo non si fa, tu sei andato troppo oltre, tu hai rotto i confini, la tua vita è rovinata. No, queste cose la gente le sapeva e le aveva sentite così tanto che si era convinta che ormai era fuori dalla grazia di Dio, non c'era alcuna possibilità. Gesù andava a loro dicendo: tu sei un capolavoro e se tu mi coinvolgi nella tua vita non hai idea come tu puoi ritornare a risplendere. Offriva speranza, raggiungeva i cuori con l'amore e l'amore costruiva quel ponte che permetteva alle persone di aprirsi e aprirsi alla grazia di Dio. E noi vogliamo che questo accada nelle nostre chiese, ma noi per primi dobbiamo essere i depositari. Noi per primi dobbiamo iniziare a vedere, a allineare il nostro modo di pensare al pensare di Dio. Perché dico questo? Perché se io come pastore sono una matrice difettosa, produrrò leader come? Difettosi. Perché ognuno di noi produce il proprio simile, se stesso negli altri, che ci piaccia o no. Non mi credi? Tu dici a tuo figlio: senti, devi essere sempre onesto, mi raccomando, l'onestà premia. Dopo un'ora di discorso sull'onestà squilla il telefono ed è sempre quella persona che ha bisogno e ha bisogno e ha bisogno. Papà, sai chi è quello? Oh, digli che non ci sono. Dopo un'ora di insegnamento sull'onestà hai smantellato tutto. I figli non ricevono quello che noi insegniamo perché i figli imitano quello che facciamo. Noi diventiamo sempre più simili alle persone con le quali stiamo di più. Se stiamo più con le persone negative, diventiamo negative. Avete sentito, non so se dalle nostre parti c'è chi pratica con zoppo. Marito e moglie, dipende chi ha un forte ascendente sull'altro, cioè se uno è innamorato cotto di lei o lei è innamorata cotto di lui, tutti i difetti di lui o i difetti di lei li assorbirà come una spugna e dopo un paio di anni parlerà come lui o parlerà come lei. Dipende chi ha un forte ascendente l'uno sull'altro, è vero o no? No, ma voi no. No, voi no. Questo succede solo in Sicilia. Solo a Gela succedono queste cose. Voi siete anche a Tarno, meno male. Qualcuno... È la verità. Guardate un po'. Se il modello, la forma è sbagliata o è alterata o c'è un difetto, tutto ciò che esce sarà difettoso. Sarà sempre difettoso. E dato che noi diventiamo sempre più simili alle persone con le quali stiamo di più, se stiamo più vicino a Dio, veniamo trasformati nella sua stessa immagine, nella sua stessa gloria. È così? Se stiamo più vicino a persone positive, propositive, persone ripiene di fede, persone piene di saggezza, diventeremo propositive, positive, piene di fede e di saggezza. Non a caso la scelta dei leader è fondamentale, perché tutto sorge o crolla con la leadership. La storia della Bibbia, la Bibbia è piena di episodi, di uomini. Uomini hanno fatto una nazione e l'hanno resa grande, l'hanno resa gloriosa, e uomini hanno affossato una nazione fino a farla completamente distruggere. Quando Dio ebbe bisogno di un uomo in grado di liberare gli ebrei dalla schiavitù, trovò Mosè. Cercò Mosè e trovò Mosè. Liberare il popolo di Israele dalle vessazioni, dalle continue barbarie del popolo madianito, trovò chi? Gedeone. Nella Bibbia è scritta la storia di uno dei peggiori re di Giuda. Sapete chi è? Manasse. E sapete quando nacque Manasse? Quando non doveva nascere. Cioè, Ezechia si ammala di quella malattia che doveva portarla alla morte, piange, prega il Signore e Dio dice: ti allungherò la vita. Di 15 anni e in quegli anni di prolungamento della vita, guarda caso chi nasce? Manasse. E se fossi stato io, Ezechia, avrei detto: dovevo morire quel giorno, perché Manasse portò il popolo di Dio così lontano da Dio che anche quando Manasse tornò indietro non fu più possibile far tornare indietro il popolo. Chi furono le persone che condannarono Israele a girovagare nel deserto per 40 anni? Chi? Non erano persone qualsiasi quelli che Mosè mandò ad esplorare la terra promessa. Erano capi, dice la Bibbia, erano leader. Tutte e 12 videro le stesse identiche cose. Tutte e 12 andarono a visitare lo stesso luogo. 10 furono non propositivi, ma molto negativi. Coltivarono una mentalità di locuste, enfatizzarono troppo i problemi piuttosto che guardare l'unica soluzione, la presenza e la potenza di Dio. E questi 10 influenzarono così fortemente il popolo che segnarono il popolo, condannarono il popolo a girovagare nel deserto. Il potere della leadership, tutto sorge o crolla con i leader. Se scelgo le persone sbagliate non mi faranno andare avanti, costituiranno una palla al piede. È la realtà, no, non possiamo prenderci in giro. O forse tu ancora lì non ci sei arrivato, non ti sei scottato. Però abbiamo la necessità di capire che è questo. Vorrei farvi vedere un grafico che è non è la linea esatto. Dove? Guardate un po'. Quando in chiesa ci sono problemi, un attimo, vediamo. Ecco, quando c'è un problema, oh, scusate, no, così mi viene meglio. Ecco, quando c'è un problema in chiesa, cioè un incendio, e un incendio inizia da cosa? Da una piccola scintilla. Cosa succede? Andiamo avanti. Questo fuoco che si è acceso in chiesa, i primi ad arrivare sono i leader. E i leader, quando arrivano, hanno due secchi con loro. Uno è pieno d'acqua e l'altro è pieno di benzina. Vero. Se buttano benzina, andiamo avanti. Ecco, se buttano benzina su quella fiamma, su quella piccola fiamma, si incendia tutto. E ci vuole poco a bruciare una chiesa. Un pettegolezzo. che viene portato in giro e la chiesa è finita. E credetemi, i pettegolezzi distruggono la chiesa molto di più di quando faccia l'adulterio. E come vi dicevo prima, se noi vogliamo un ambiente amorevole, perché Dio si identifica con una chiesa amorevole, noi dobbiamo insegnare alle persone non a gettare benzina sul fuoco, ma dobbiamo insegnare alle persone a gettare acqua sul fuoco. Ma per poter insegnare a gettare acqua, noi per primi dobbiamo essere in grado di gettare acqua sul fuoco. Perché se gettiamo acqua sul fuoco, questa è benzina, vedete come cresce? Se gettiamo acqua sul fuoco, guardate cosa accade, vai, vai avanti, ecco, questa è l'acqua, butta l'acqua, dai, e il fuoco si è spento. Dice, ma cosa mi stai dicendo? Sto dicendo esattamente questo. Tutto crolla, crolla o sorge con la leadership. È il nostro compito, è cosa insegniamo, cosa vogliamo. Se io voglio che l'amore non debba essere intaccato, devo fare sul serio, ci deve essere un impegno serio da parte mia in qualità di pastore, e devo chiedere alle persone che stanno vicino a me un impegno serio, che quando sorge qualsiasi cosa dobbiamo gettare acqua, cioè il fuoco deve essere spento immediatamente, immediatamente. Altrimenti guarda cosa accade, che tutti i lavori, il lavoro che tu hai fatto da anni, in un niente viene vanificato. Sapete quanti anni ci vogliono a mettere su una foresta? Per fare un fungo il buon Dio ci impiega 12 ore, per fare una quercia ci vogliono 60 anni. Decidi tu se vuoi essere un fungo o una quercia. Però voglio dirvi che il fungo basta che uno lo sfiori e crolla, una quercia. Ma immaginate una grande foresta, ci sono voluti anni e anni e anni, e poi arriva un piromane, e di piromani nelle chiese ce ne sono, che buttano una parola, un pettegolezzo, specialmente sulla leadership. Se io metto in discussione uno dei leader, o non voglio dire che non si devono mettere in discussione, voglio, nessuno di noi è perfetto, e questo sia chiaro, non esiste chiesa perfetta, perché la chiesa è fatta di persone imperfette. Non esistono pastori perfetti, perché i pastori sono esseri umani imperfetti. Dio sa che la chiesa è imperfetta, e Dio non chiede alla chiesa ciò che la chiesa non può dare, non può essere. Dio vede la chiesa attraverso Cristo Gesù, che è l'unico perfetto, e lui sta lavorando a togliere da noi le imperfezioni, cioè noi dobbiamo protendere verso la perfezione pur sapendo che non saremo mai perfetti. Però dobbiamo anche convivere tra l'ideale di chiesa e la chiesa reale, perché spesso siamo talmente innamorati della chiesa ideale che distruggiamo la chiesa reale. E noi dobbiamo accettarci così come siamo stati accettati da Dio. Cioè Dio ci ha accolti quando eravamo peccatori, quando eravamo senza forza, quando eravamo suoi nemici. E noi dobbiamo imparare ad accoglierci allo stesso modo. E ripeto, questa è l'unica manifestazione d'amore profonda che Lui ci richiede. Quando amiamo le persone, quando trattiamo le persone come lui vuole che si trattino. Se un fuoco, una volta ho portato il leader della mia chiesa ad un ritiro spirituale, mi sa se ricordano, e abbiamo fatto, vedete, ho preso l'idea, nelle scuole, specialmente in America, ci sono le simulazioni di un incendio. Come ci si comporta in caso di incendio a scuola? Suona l'allarme e tutti sanno dove devono andare, quale corridoio seguire. Beh, perché non portare i leader in un ritiro spirituale e dire come dobbiamo spegnere un fuoco eventualmente accade? Perché può accadere, no? Oh, i figli di questo secolo sono più avveduti dei figli della luce. Eppure noi abbiamo un avversario che è micidiale, che è veramente, veramente, veramente determinato. Io posso dire: aspetta, aspetta, sono stanco. Lui non si stanca. Aspetta, 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 sono giù, dammi un po' di tempo per riprendere. No, no, lui è crudele, lui ti odia perché non può rivalersi con Dio e odia tutto ciò che Dio ha creato e farà di tutto per distruggere e per vanificare anni e anni e anni e anni di servizio. E quando, credimi, ti trovi con delle macerie, il morale di tutti è giù, le tue forze sono diminuite vistosamente e per rialzarti hai bisogno molte più energie e non so se sarà lo stesso. Quando ti guardi attorno, mentre prima c'era una grande bellissima foresta, adesso è tutto monocolore, nero, cenere. E siccome le chiese italiane sono piagate da continue divisioni, molte chiese non nascono, non vengono piantate di sana pianta. Molte chiese sono frutto di divisioni, e più divisioni ci sono, più ferite profonde ci sono, e più ferite profonde ci sono, più il nostro occhio è viziato, più andiamo sulle difensive, più non avvalorizziamo gli altri così come dovremmo, più non vediamo nell'altro il nostro fratello, il nostro collega, iniziamo a vedere qualcuno da cui guardarci perché vuole fare razzie. E noi come movimento delle chiese Elim vogliamo andare controcorrente. Vogliamo produrre chiese sane, chiese che costituiscono un modello per tutte le chiese che verranno dopo. Chiese sane, equilibrate, che continuano a produrre chiese sane, equilibrate. Ma alcune cose devono morire se vogliamo quello. Cioè, se io miro alla mediocrità e sbaglio, arriverò dove? A niente. Ma se miro all'eccellenza, anche se sbaglio, sarò al di sopra della mediocrità. E noi dobbiamo mirare all'eccellenza. Dobbiamo mirare in alto. Dobbiamo avere il modello che Dio vuole. Ci sono altre due cose importanti che nella parola di Dio che voglio presentarvi. La prima è la preghiera sacerdotale del nostro Signor Gesù, che voglio subito leggere un verso, il Giovanni 17. Guardate un po' cosa dice Gesù. Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Lo rileggo. 17:4. Io ti ho glorificato sulla terra, è la preghiera che Gesù sta facendo al Padre. Padre, io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. La parola compiuta. Gesù ha 33 anni. Sono gli ultimi momenti della sua vita. Non ha 80 anni. Non ha tutta una vita davanti a sé, a pochi giorni. E a prescindere dalla sua età, sa di aver realizzato, di aver compiuto l'opera. Per sapere di aver compiuto l'opera, per poter dire ho compiuto l'opera, devi conoscere anzitempo qual è l'opera che devi compiere. Gesù sapeva qual era la visione di Dio per la sua vita. Aveva chiaro. E perché aveva chiaro, sapeva dove doveva andare, dove non doveva andare, cosa doveva fare, cosa non doveva fare. E per questo alla fine ha potuto dire: io ho compiuto l'opera. E noi vogliamo e stiamo lavorando in questa direzione, perché ogni pastore, ogni responsabile, ogni leader che nascerà possa avere chiaro quella che è la missione, quella che è la visione di Dio per la Chiesa, in modo da sapere se siamo nella giusta direzione e in modo anche da sapere eventualmente dire no quando va detto no. Ma non è l'unico, andiamo in non è solo lui, il nostro Signore Gesù, ma furono anche gli uomini che lui chiamò in seguito. Guardate cosa dice Paolo davanti a re, a Erode Agrippa, al capitolo 26 verso 15. Sta descrivendo come era avvenuta la sua conversione, e a verso 15 dice: io dissi, chi sei, Signore? Il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti, ascoltate, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, per aprire loro gli occhi affinché convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Verso 19 è il verso chiaro. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste. La visione, avere una visione chiara, è fondamentale, e questa visione la devi ricevere soltanto da Dio. Ognuno di noi la deve perseguire. Prima di poter mettere in azione, prima di poter fare qualcosa, io devo sapere con assoluta certezza cosa vuole Dio dalla mia vita, cosa vuole Dio dalla Chiesa che mi ha affidato, dalla Chiesa che sto pastorando. Devo sapere cosa Egli vuole. E risponde alla domanda: perché esiste questa Chiesa? Cosa è chiamata a fare questa Chiesa? Perché se noi non abbiamo chiara la visione, non sapremo mai dove andare. Ti è mai capitato di uscendo, qualcuno ti dice: dove stai andando? Forse da giovane. No, non lo so, in giro. E molte volte le chiese agiscono così. Vedono alla chiesa con sorella che sta avendo due membri in più e vogliono fare quello che fa quella. Poi vedono l'altro: oh, l'altro lì applaudono di più. Oh, forse noi dobbiamo applaudire un po' di più. Oh, il pastore ha iniziato a predicare in questo modo e inizia a predicare in questo modo. Copiano tutti i difetti. Perché pensando che sia una chiave, la chiave è che devi ricevere la visione da Dio. E quando sai cosa vuole Dio, allora, una volta stabilita la visione, sai dove bisogna andare, adesso devi lavorare per trovare i mezzi, le strategie per arrivarci. Ma quando il pastore riceve la visione, non si cambia più destinazione. Chiunque Dio manderà, qualsiasi persona entrerà a far parte della Chiesa, dovrà abbracciare quella visione e muoversi per realizzare quella visione, perché è la visione di Dio per quella chiesa, che non necessariamente è uguale alla visione della chiesa con sorella che si trova a 1 chilometro, 2 chilometri, 10 chilometri di distanza. Le 7 lettere mandate alle 7 chiese sono tutte quante diverse, perché ad ogni chiesa Dio chiede qualcosa di diverso. Noi non dobbiamo essere sballottati di qua e di là da ogni vento che viene dall'America o viene chissà da quali cose. Gloria a Dio se in America sta funzionando, gloria a Dio se in altre parti del mondo sta funzionando. Noi ci apriamo al nuovo, ma non significa che perché sta funzionando ad Enna funzionerà a Gela e siamo a 80 chilometri di distanza. Io posso avere un ministero per i giovani, ma se io voglio ministrare ai giovani figli di papà, figli di persone che hanno soldi, Così come vorrei ministrare ai giovani che soldi non ne hanno mai avuto, i bisogni cambiano, sono persone con bisogni diversi, per cui io devo, se voglio ministrare loro, devo capire esattamente di cosa hanno bisogno. Ora, una visione chiara ci evita di sprecare tempo, energia e perdere credibilità. Dove stiamo andando? Qua. Dopo un anno stiamo andando qua. Dopo un anno, poi dall'altra parte. E poi sta registrando. Ed è così. Perché questo sta a significare che la visione non è chiara. Paolo sapeva che il suo ministero era tra i gentili. Punto. Se qualcuno gli avesse chiesto: Paolo, vieni qua a Gerusalemme, pensate che in 25 anni si contavano circa da 50 a 100 mila credenti a Gerusalemme. La chiesa si era moltiplicata e moltiplicata a dismisura. Ma anche gli apostoli, il brano di scrittura che il pastore ha letto ieri, Atti 6, mette in evidenza come gli apostoli avevano chiaro quello che Dio voleva da loro. Non erano: facciamo tutto noi, abbracciamo tutto noi. No, avevano chiaro qual era la loro chiamata, qual era la missione della loro vita. Non è giusto che noi ci dedichiamo a dare risposta a questi bisogni, anche se questi bisogni sono importantissimi, tralasciando di dedicarci alla preghiera e alla parola. Tu puoi fare distinzioni, puoi saper dire no quando hai chiaro dove sei diretto. Ti risparmia di buttare soldi? E soldi oggi ce ne sono pochissimi. Adesso vorrei farvi vedere questo altro diagramma. Andiamo piano piano, ecco, torniamo un po' indietro. Questo grafico, leader impegnati, è diretto in modo particolare ai pastori. Credo che se rimarrà impresso nella vostra mente, vi aiuterà a saper quali persone inserire nella vostra squadra e quali no. Perché, vedi, se nella tua squadra ci sono maglie deboli, anelli deboli della catena, faranno crollare tutto. Con questo asse verticale abbiamo un asse verticale e abbiamo anche un asse orizzontale che adesso apparirà, ma in questo asse verticale in alto io ho scritto alto impegno alla visione, giù in basso ho messo basso impegno alla visione. Alto impegno alla visione, basso impegno alla visione, vogliamo ripeterlo? Alto impegno alla visione, basso impegno alla visione. Ma devi sapere quella visione. La visione della mia chiesa è quella di dare ad ogni persona residente a Gela la migliore opportunità per diventare seguaci di Gesù totalmente sviluppati. È tutto lì. Ad ogni abitante, non ad ogni gelese. Ad ogni persona residente a Gela, noi vogliamo dare non un'opportunità qualsiasi, la migliore. Perché? Perché ogni persona ha un valore immenso. Noi non vogliamo dare qualcosa di scadente, vogliamo dare la migliore opportunità. La gente merita quella migliore opportunità attraverso il sorriso, attraverso le cose che Dio, il buon Dio, ci ha messo a disposizione. E non vogliamo soltanto avere conversioni genuine, noi vogliamo produrre discepoli, vogliamo discepoli totalmente sviluppati. Cioè noi vogliamo che quelli che Dio porta diventino membri della sua famiglia e sappiano amare e ricevere amore, sappiano perdonare e ricevere il perdono, sappiano servire ed essere serviti, sappiano come costruire buone relazioni. È una famiglia sana. Ma noi non vogliamo soltanto che siano integrati nella famiglia, vogliamo che crescano e diventino sempre più simili a Gesù nel loro modo di pensare, di parlare ed agire. Ma non vogliamo soltanto che crescano, vogliamo che tolgano il bavetto e mettano il grembiule e inizino a servire. Perché se Dio li ha messi nel corpo, li ha messi nel corpo per svolgere una funzione, e vogliamo che scoprano la loro area di ministero all'interno del corpo. Ma non soltanto questo, vogliamo che scoprano la loro missione di vita nel mondo, perché Cristo si aspetta da ognuno di noi che siamo luce e sale di questo mondo. Quindi entrano le persone con la loro vita rovinata, il Signore cambia il loro cuore, li sistema, gli dà una famiglia sana, equilibrata, dove poter crescere, dove scoprire la loro area di servizio e in modo da sentirsi gratificati e benedire gli altri, e la loro missione al mondo per produrre quello che Cristo vuole far vedere al mondo. Guardate cosa sono in grado di fare io, prendo vite rozze, distrutte, e produco vite trasformate alla mia gloria. E in tutto questo vogliamo che lodino e glorifichino il Signore. Ora io devo avere chiaro, quando devo scegliere dei leader, io ho un colloquio con loro, i potenziali leader, e introduco loro questo diagramma e inizio a disegnare un asse verticale e dico: alto impegno la visione, basso impegno la visione. Poi disegno un'altra asse orizzontale e scrivo sulla mia sinistra elevata competenza e sulla mia destra poca competenza. In questo modo ho riprodotto 4 riquadri. 1, andiamo avanti, 2, 3, 4. 4 riquadri. Vorrei che in un attimo tu pensassi alla tua leadership, quella che hai attualmente, e pensassi al leader che ti ha fatto più guai. Vediamo dove si trova adesso. E allora, nel primo riquadro sono le persone, nel primo riquadro metterò le persone con le quali io voglio lavorare, che hanno un cuore per Dio, un cuore per il pastore, un cuore per la chiesa e un cuore per i perduti. Ho ripeto: un cuore per i perduti, un cuore per la chiesa, un cuore per il pastore e un cuore per Dio. Perché se Dio l'ha messo lì, il pastore non l'ha messo lì tanto per fare ombra, l'ha messo lì con uno scopo. E non possiamo avere l'esempio della visione, un alto impegno alla visione, e immaginate due asinelli in questo preciso momento, uno di qua e l'altro di là, legati da una corda al collo, e da quella parte ho messo un po' di fieno e dall'altra parte ho messo anche un po' di fieno, anzi una balla di fieno qua e una balla di fieno dall'altra parte, e questi due asini che si tirano a vicenda. Devo mangiare prima io. Continuano così per 10 minuti, per un'ora, vi posso garantire che hanno vanificato ogni loro sforzo. E arriveranno ad un certo punto che non ce la faranno, perché l'uno neutralizza, l'uno annulla lo sforzo dell'altro. E nessuno di loro arriverà mai a mangiare nulla. Ma se tutte e due asinelli, dice, fermiamoci un attimo di pausa, riprendiamoci. Senti, che facciamo se prima andiamo tutti dalla stessa direzione e mangiamo lì, e quando poi abbiamo finito andiamo tutti e due dall'altra parte e mangiamo lì? Questo è il potere di avere un'unica visione. Questo è il potere di una Chiesa unita. Unita non perché il pastore è perfetto, unita nella visione che Dio ha dato alla Chiesa attraverso il pastore. Perché Satana lo sa che una Chiesa divisa, o una famiglia divisa, o un regno diviso, collassa. Per cui noi dobbiamo valorizzare al massimo l'unità della Chiesa. Unità per realizzare la visione di Dio. Unità non significa uniformità, unità significa abbiamo chiaro cosa vuole Dio e noi siamo qui per realizzarlo con tutte le nostre imperfezioni e incomprensioni. Cioè, dove siamo diretti non si cambia e non si cambierà mai. Perché quando tu sali al bordo di un aereo, sai dove è destinato, no? Non è che sali sull'aereo, è successo a me in America, poverino. Si è seduto proprio a mio fianco. Noi stavamo andando in California, stavamo andando a Los Angeles e lui doveva andare a San Diego. E dico, scusami, io sono italiano. E sono sull'aereo giusto. Tu sei americano. E sei sull'aereo sbagliato. Poverino, non sapeva cosa fare. Si alzò, corse lì. E si, devo scappare, devo scendere, devo scendere. Si, scendi. No, no, non ci hanno fatto partire. Perché prima dovevano togliere il suo bagaglio. Ma immaginate se quest'uomo diceva, no, si va dove devo andare io. Oppure mentre l'aereo è in volo inizia a borbottare, no, questo aereo sta andando a Los Angeles, no, questo aereo deve andare a San Diego, chiama l'hostess e inizia ad essere seccato col, voglio parlare col capitano, dobbiamo andare. Ha due possibilità. Se noi ho un dirottatore, è un dirottatore. E noi non vogliamo dirottatori a bordo. E questo è il motivo per cui molte volte le chiese si spasciano. Perché non essendoci chiara la visione e non assicurandosi prima di far salire a bordo nella squadra una persona o più persone, se non hai la certezza che hanno la tua stessa visione, cioè quella visione che Dio ti ha dato, se non hai l'assoluta certezza che siete diretti tutti in una direzione, presto o tardi questo vorrà dirottare il tuo aereo. E creerà un sacco di problemi. Quindi ecco perché le persone con le quali io voglio lavorare sono persone che abbiano un alto impegno alla visione. Se tu vuoi lavorare qui in questa chiesa, il campo è grande e puoi spaziare lungo e largo e puoi crescere nel tuo ruolo a dismisura. Puoi iniziare qualsiasi ministero e da quel ministero farne nascere quante ne vuoi, così come avvenne agli Atti degli Apostoli. Iniziarono come diaconi, ma poi svilupparono il ministero di evangelista e Filippo divenne un grosso, un grande, un potente evangelista. Inizi con il poco e Dio benedice la tua fedeltà, benedice il tuo servizio nell'umiltà, benedice tutto quello che tu fai se hai come obiettivo la sua gloria e estendere lungo e largo il suo regno, se hai chiaro qual è quella che è la sua visione. Tu puoi salire a bordo, anzi io ho bisogno, Dio ha bisogno di noi, perché non è la mia visione, è la sua visione. Lì, Dio ci vuole lì. E noi dobbiamo andare lì, qui non si discute, ci vuole lì, noi dobbiamo andare lì. Sei con me? Sì. E gli spieghi qual è la visione. E poi assicurati che l'abbia capito. E poi sorveglia che effettivamente sta andando in quella direzione. Quindi nel primo riquadro, le persone con le quali io lavorerò devono avere un alto impegno alla visione, è un'elevata competenza, cioè quello che fanno devono saperlo fare bene, perché la visione dice che noi dobbiamo dare ad ogni residente la migliore opportunità, non quella più scarsa, non quella mediocre, la migliore. Ora iniziamo con la persona nel quarto riquadro, vediamo, vai avanti, ecco, non come c'è scritto? Come? Non costituire mai questa persona, perché questa persona nel quarto riquadro cosa fa? Ha poche competenze, cioè quello che fa lo fa male, e ha basso impegno alla visione, cioè in pratica non solo fa le cose con i piedi, inoltre fa le cose contro quello che tu hai deciso di fare o quello che Dio vuole che si faccia. Sì, pastore, vabbè, io faccio come dico io, non mi interessa. Quella non la voglio a bordo, perché se no sprecherà tutto il mio tempo, tutte le mie energie e rovinerà il buon andamento della squadra. Andiamo avanti. Nel secondo riquadro abbiamo le persone che hanno un alto impegno alla visione e poca competenza. Queste persone sono ottime persone perché hanno un elevato impegno alla visione, cioè vogliono andare nella giusta direzione. Però avendo poca competenza puoi sopperire, puoi colmare questa lacuna attraverso l'addestramento. Cioè se io voglio, Dio vuole che il ministero dei bambini, i bambini in chiesa quando vengono, la chiesa non deve essere trasformata in un'altra scuola, perché i bambini quando pensano alla scuola sono convinti che l'ha fatta il diavolo. E quando tu pensi che debbano di nuovo andare alla scuola domenicale, cambiagli nome, chiamalo come vuoi, non chiamarlo scuola, non la sopportano la scuola. Mamma, da lunedì a sabato scuola, domenica pure scuola. Chiamalo in un altro modo, ministero dei bambini, inventati un nome che, cioè, se io voglio che i bambini facevano una gara per stare attorno a Gesù, i discepoli facevano una gara per allontanarli. Gesù è un personaggio straordinario, ma non solo perché era vero Dio, ma perché era l'uomo all'ennesima potenza di eccellenza, era l'uomo perfetto. E vedete, spiritualità non significa essere al di sopra degli altri, anzi più spirituale sei, più naturale sei. E Gesù attirava i bambini senza minimo sforzo, volevano stare vicino a lui. Noi dobbiamo creare un ministero. Allora chiamo ad una persona, ho bisogno di qualcuno, questa è la visione, e noi vogliamo che le persone che lavorano nel ministero dei bambini abbiano un'elevata competenza. Noi vogliamo portare i bambini a piangere per venire in chiesa, e vogliamo strutturare la loro riunione non così come la strutturiamo, perdendo di mira che sono bambini che amano giocare, e invece la strutturiamo così come la strutturiamo per gli adulti, e dove devono sentirsi dire non ti muovere, stai seduto, stai qua. E i bambini cresceranno, ecco perché è importante, almeno dal mio punto di vista, strutturare il ministero dei bambini per rispondere ai bisogni dei bambini, che è completamente diverso dalla struttura che diamo al nostro culto per gli adulti. Perché se i bambini si sentono sempre dire non ti muovere, oppure stai zitto, questo o quell'altro, cresceranno con un concetto sbagliato della Chiesa, non vedono l'ora di crescere per non metterci più piede, perché sono stati traumatizzati e li abbiamo persi. Allora io dico, senti, tutta la tua creatività mettila in funzione. Se ti manca, se non sono all'altezza, io cercherò le migliori persone per aiutarti attraverso l'addestramento ad avere un'elevata competenza, perché il ministero dei bambini qui deve funzionare alla grande, perché Gesù disse curati degli agnellini. Mm. Quindi attraverso l'addestramento, che sia io in grado, perché anche, oppure pur essendo in grado non ho il tempo necessario, posso chiamare persone che sono leader in quel settore, che sono veramente insegnanti bravi, che hanno un'elevata competenza, posso farli venire perché insegnino. O ancora di più, guardate, prima di andare avanti vorrei che, se hai una penna, se può tornarti utile ovviamente, scriverti questa semplice formula. Il modo come noi, che è lo stesso modo in cui fece Gesù in Giovanni, guardate un po'. Giovanni 5:19. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente. Lo stesso identico principio lo usa Paolo quando scrive ai Corinzi e dice al capitolo 11:1: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. È lo stesso principio, cioè c'è una semplice formula che è chiamato apprendistato organico, cioè un apprendistato in modo naturale. Non è attraverso grandi insegnamenti che sforniamo i leader, è attraverso l'apprendistato. E quello che fece Gesù, chiamò i dodici e li portò con sé e disse: Pietro, Giacomo, Giovanni, via discutendo, da questo momento in poi guardate come faccio io. Prendete appunto, prendete nota, ogni dubbio che avete, guardate come faccio io. Questo è il primo passo. Se vuoi sviluppare un leader, o se vuoi che una cosa venga fatta e tu hai chiara la visione, chiama quella persona che pensi sia, abbia un alto impegno alla visione, oppure non, però non ha un'elevata competenza e ha bisogno di addestramento, te lo metti vicino e inizi a dirgli: senti, da questo momento in poi, per un mese e mezzo, due mesi, guarda come faccio io, guarda come voglio che le cose vengano fatte. Dopo che ha padronanza di come le cose vanno fatte, adesso gli chiedi aiuto. Adesso le faremo assieme. L'esempio è un tè. Guarda come si fa un tè. Prendi l'acqua, io come lo faccio io. Magari è diverso come lo fai tu. Io sono molto veloce. Prendo una bella tazza da mezzo litro, metto l'acqua dentro, la metto nel forno a microonde, riscaldo l'acqua, dopo che l'acqua è a giusta temperatura, 75 gradi perché è tè verde, metto una busta di tè lì, se lo voglio forte 5 minuti, se lo voglio meno forte 3 minuti, poi tiro la busta. L'hai visto come si fa? Dice sì, adesso facciamolo assieme. Io prendo la tazza, eccoti la tazza, cosa bisogna fare? Cioè mettere l'acqua, bene, mettere l'acqua, dice l'acqua a questo livello, ok, prendo io la tazza e la metto là dentro. E adesso a quanti minuti? 2 minuti, va bene, mettilo tu a 2 minuti. Lui mi sta aiutando. Terzo passo è: adesso tu lo fai da solo e io ti guardo e ti sorveglio. Stai facendo un buon lavoro. Stai facendo un buon lavoro, qui puoi fare meglio. Sai, questa cosa qua l'hai fatta così, è un nuovo modo per farlo, però io vorrei che la facessi in quest'altro. Alla fine, quando ha veramente padronanza e ti sei sincerato che tutte le cose vengono fatte come tu vuoi, adesso dall'inizio alla fine lo farai da solo e io non sarò presente, ritornerò dopo a controllare. Quando hai controllato che il tè è fatto in modo, lo gusti, è perfetto, bravo, e lo applaudi. Stai creando un modello di leadership che abbia un alto impegno alla visione e un'elevata competenza. E quel leader sarà in grado di formare altre squadre allo stesso modo. Le cose che udite da me in presenza di molti testimoni, affidali ad altri, persone fedeli, grado di, cioè tu passi il testimonio ad una generazione, ad un'altra, e sforni i leader in continuazione. Magari qualcuno pensa, una formula più alle 11:30, sì, una formula più breve, sì, queste sono tutte tecniche. Ascolta, se tu hai qualcosa di meglio, io vorrei che tu lo condividessi con me stasera, in questo giorno, perché se si può fare meglio, io voglio fare meglio. Perché, come dicevo, vedete, non so quante giacche tu hai portato, per me la giacca è una tortura e non volevo portare neanche questa e non volevo neanche indossarla perché sono tutto bagnato. Però se si deve indossare, la indosso. Se tu per ascoltare devi vedermi con la giacca, mi metto la giacca. Se mi vuoi vedere con la cravatta, mi metto la cravatta. Se vuoi il papillon, mi metto il papillon. Qualunque cosa mi faccio perché tu ascolti. Ma noi possiamo avere 10 vestiti, 10 paia di scarpe, possiamo avere macchine quando ne vogliamo, possiamo avere anche più case, ma di vita ne abbiamo una sola. Una. E ci permetti che io non voglio che niente di quello che faccio debba essere sprecato. Gesù disse: nessuno è perito tranne il figlio della perdizione. Noi vogliamo lavorare non di più, vogliamo lavorare bene, meglio. Noi non abbiamo a che fare con cose, abbiamo a che fare con esseri umani, capite? Io non posso affidare a persone ad una persona che non ama le persone come le ama Dio, che non vuole servire la gente come Dio vuole che vengano servite, le persone vengano servite. Io non posso assolutamente essere negligente lì, perché non voglio ritrovarmi alla fine dei miei giorni senza aver realizzato nulla. Io ho compiuto l'opera che tu mi hai affidato. Paolo poté dire: la mia coscienza è pulita, perché aveva realizzato quello che Dio, la visione che Dio gli aveva dato. E perché noi non dobbiamo fare allo stesso modo? Prevenire è meglio che curare. Ed è lì che dove tu stabilisci la forma, il modello. Sai chi deve esserci, chi non deve esserci. Nel terzo riquadro, questa è la persona. Leggiamo. Ma perché vi chiedo di leggere? Perché io senza occhiali lì non ci arrivo. Avanti, leggete. E non lo so se tu ce l'hai o ce l'hai avuta. Perché questa persona ha un basso impegno alla visione, cioè tu sei diretto lì, tutta la chiesa è diretta lì e lui se ne infischia. Tu vuoi andare lì e stai dedicando anima, corpo e spirito, anche le tue risorse economiche, tutto buttato lì, anni. Arriva lui e dice: poi io vado là. Questa è una persona che non ha alcun impegno per la visione. Tu remi in un modo e lui rema contro e vanifica ogni tuo sforzo, ogni tua energia. Ma questa, rispetto alla persona che si trova nel quarto riquadro, ha un'elevata competenza, cioè quello che fa lo sa fare bene. E più spazio gli dai, più rovina tutto, più distrugge tutto, più allontana le persone dalla visione. E quando meno te l'aspetti, preparati, preparati, se ne va. E come se ne va? E con cosa se ne va? E cosa ti lascia, semmai? La cenere. Quindi questa persona assolutamente è la peggiore, perché spesso noi in qualità di pastori ci soffermiamo sull'abilità. No, la prima domanda è: dove ci vuole Dio? Cosa vuole Dio da questa chiesa? Perché un giorno dovrò rendere conto a Dio Io non posso alterare la destinazione, non posso cambiare la destinazione. Un giorno Dio mi dirà: io volevo che tu facessi questo, Nuccio, e che tu andassi lì. Ma Signore, ma quelle persone per... Nuccio, chi ti ha chiamato? Io devo rendere conto a Dio. Meglio avere le persone contro che avere Dio contro. Un giorno io voglio sentirmi dire solo due parole: ben fatto, ben fatto. Non mi interessa, non mi interessa. La mia vita non la voglio dedicare per piacere agli uomini, voglio piacere a Dio. Se piaccio a Dio e piaccio a me stesso e non piaccio a te, è un problema tuo. Così semplice. E Gesù questo dice: ma ti cercano tutti? No, io devo andare anche nelle altre città. Cercano per farlo re, lui era re e scappò via, perché non era la sua missione. Ora la sua missione era quella di dare la vita come prezzo di riscatto. È così. E in questo modo noi stiamo veramente formando leader con lo giusto stampo, che produrranno leader allo stesso modo. Stiamo offrendo alla Chiesa elevata competenza. Non ci sono anelli deboli. Quanti di voi hanno seguito il campionato mondiale di calcio? L'Italia che è uscita straordinariamente. Allora, quando tu scegli leader, e mi avvio alla conclusione, quando tu scegli leader devi sapere cosa cercare. La prima cosa che devi guardare è il carattere. Abbiamo sentito ieri. La reputazione è quella che tu ti sei costruita, quelli che gli altri vedono pubblicamente. Il carattere è quello che tu sei quando nessuno ti vede. Se ci sono delle pecche serie nel carattere di una persona, ricordate il caso dell'onestà, un'ora di parlare dell'onestà e poi in un attimo... digli che non ci sono e tu sei lì. Ci sono cose che tu devi sapere. Balotelli, ad esempio, è un campione. È un campione. Ma il carattere? Il carattere? Come allenatore, se lo scelgo nella squadra, io rischio di brutto. E vi dico perché. Perché se è suscettibile, se non riesci a tollerare gli insulti e diventa irrequieto, ed è irrequieto sul campo, ha compromesso tutta quanta la squadra e l'esito di quella partita, e c'è il rischio di vanificare anni e anni e anni di preparazione. Non solo, intaccherà la carriera di molti calciatori che hanno gettato sangue perché era la loro opportunità migliore per potersi far vedere e gli altri poter pagare di più per il loro talento. E invece prima del tempo vanno via. E allora, se io sono un campione, ho un talento straordinario, quando tocco la palla io, tu rimani così, perché con la palla sono un mago, un maestro. Ma poi non, appena qualcuno mi dice qualcosa, io reagisco. E nel suo caso, in una partita importante, si è fatto buttare fuori. Cioè, hai tolto alla tua squadra un grande supporto. E se tu domani, perché non hai un carattere equilibrato, non sai tollerare, non sai trattare bene con le persone, non sei affabile, generoso, passi facilmente sopra le offese, se tu non hai queste caratteristiche, non sei leale, non sei onesto, e io ti metto nella mia squadra, io sto rovinando tutto l'ambiente e sto facendo del danno a tutti gli altri che mi sono vicini, perché quando meno me l'aspetto, perché tu sei una maglia debole, tu manderai a monte tutti i nostri sforzi, le nostre energie. Prova ne sia che nella partita delle partite, cosa fa? Si fa buttare fuori. Io, in qualità di allenatore, anche se tu sei il campione dei campioni, Super Mario, Super 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 Mario, e io non ti prenderò con me, perché nella partita più importante tu ti fai buttare fuori, hai vanificato tutti i nostri sacrifici. Ecco perché è importante il carattere. devi sapere anche che è importante un atteggiamento positivo. Devi sapere cosa cercare e poi li passi attraverso questo diagramma e dici fin dall'inizio cosa vuoi. Gli incarichi vanno dati a breve scadenza. Per 3 mesi vuoi prendere questo impegno? Poi lo rinnoviamo. In questi 3 mesi non abbassare la guardia. Ascoltate, non sto parlando di sorvegliare sulle persone, di padroneggiare sulle persone, no. Le persone hanno un valore inestimabile e possono servire ed estendersi lungo e largo. Noi dobbiamo sorvegliare che tutti andiamo nella giusta direzione, che tutti stiamo seguendo la giusta visione, perché un giorno io, pastore, dovrò render conto a Dio se la Chiesa è stata quella per cui Lui l'ha fatta nascere. Per cui ogni giorno lo chiamo: ehi, come va oggi? Sai, sto pregando per te. Se gli ha affidato un carico nuovo, puoi contare su di me in qualsiasi momento. Quando ha svolto la sua prima, dopo gli dici: come è andata la riunione? E hai delle domande precise, perché vuoi sapere se effettivamente sta facendo quello che dovrebbe essere fatto. Un resoconto. Non abbassa la guardia, non dare per scontato niente fino a che non hai la certezza. Quando ha fatto un buon lavoro gli dici: senti, adesso vorresti ripetere la cosa per altri 3 mesi? Se dopo questi altri 3 mesi ha fatto un lavoro eccellente, stavolta che fa, prenderesti un impegno per 6 mesi? Sì. Poi per un anno, ascoltatemi, quando diventa bravo a servire in quel modo, devi avere anche una forma di leadership scalare, cioè a forma di scala che si sale, non è gerarchia. Ascoltate questo passaggio e finisco. È importante questo. Ci deve essere un livello di ingresso nella leadership, che è l'apprendistato. E si può crescere sempre a dismisura. All'inizio tu servi le persone in modo diretto. Che so, se sei in un gruppo, in un piccolo gruppo, tu ti prendi cura di quel gruppo direttamente. Ma se conosci bene le dinamiche, come far funzionare il piccolo gruppo, le persone all'interno del piccolo gruppo si sentono curate, amate, apprezzate, e tu sei fantastico, la gente ti acclama, la gente ti desidera, vuole stare con te perché tu risolvi i problemi, sei la persona giusta, al posto giusto. Io, in qualità di pastore, che sto vedendo che tu sei così bravo, sei sprecato adesso a continuare a lavorare nel piccolo gruppo. Ti chiamo, ti dico: senti, da ora in poi vorrei che tu ti prendessi cura dei responsabili dei piccoli gruppi. Non è salito nella gerarchia, è troppo bravo per lasciarlo lì, è tempo di promuoverlo, perché lui mi può aiutare ad avere leader allo stesso modo, e quindi diventa un leader di squadra di leader. E così sale in continuazione. Lui si sente onorato, si sente elevato. Non è la Chiesa che lo sta. No, noi vogliamo lui. Sì, ma se lui non è alto impegno alla visione, non ha alta elevata competenza, tu hai sfasciato tutto. No, lui sale perché la benedizione, la promozione viene dal Signore. Se è stato fedele nel minimo, sarai fedele nel grande. E continua così, e hai sempre più leader qualificati e competenti, e la Chiesa cresce sempre più forte. Allarghi la base e il Signore versa di più. Allarghi di nuovo la base e il Signore versa di più, perché se la base è sempre piccola, tutto ciò che Dio mette dentro crolla. E la base è la leadership. Spero di essere stato utile. Ho preso, 7 minuti in meno, perché dovevo iniziare alle 10, abbiamo iniziato alle 10:10. C'è qualcuno, qualche domanda? Solo qualche domanda, così. Così, un minuto, non di più. Prego. Ecco, brava, mi è sfuggito. Allora, se questa persona vuole lavorare con i bambini, la prima cosa che io chiedo è se ha un cuore per i bambini. Sono diversi fattori da ricercare, oltre alla competenza, tutte queste cose qua. Se ha avuto esperienze, se non ha avuto esperienze. Se la persona dice: vuole lavorare nel ministero dei bambini, va bene. Se vedo che nel ministero dei bambini non rende, nonostante l'addestramento, nonostante la preparazione, nonostante l'abbia seguito, e vedo che invece in un'altra area può dare di più, il mio compito, cioè la Chiesa non raggiungerà mai tutta quanta la stessa maturità. Non tutti i membri produrranno tutti allo stesso modo, e anche non tutti i ministeri producono allo stesso modo. Ci sono pastori che produrranno solo il 30%. Il limite massimo che potranno produrre è il 30%. Ci sono pastori che produrranno il 60%, ci sono pastori che produrranno il 100%. Ci sono diversi livelli di unzione, diversi livelli di ministeri, e noi non lo possiamo cambiare. Ma il punto non è se produco 30, 60 o 100. Dio quello che premia non è quando hai prodotto, ma se sei stato fedele in quello che Lui ti ha chiamato a fare. Per cui se tu, Dio ti ha chiamato a produrre il 30%, e a me ha chiamato a produrre il 100%, e tu hai prodotto il 30% e io ho prodotto il 60%, umanamente parlando io ho prodotto più di te, ma davanti a Dio io sono stato meno fedele di te, e tu riceverai un premio maggiore, perché Dio ti chiamava a produrre il 30, ha prodotto il 30, sei stato fedele in quello che Lui ti ha affidato, e ti ricompenserà per la tua fedeltà. A me aveva affidato il 100, io ho prodotto il 60, io sono stato meno fedele. Ma così, in qualità di pastore, devo capire che se una persona può produrre, è chiamata a produrre il 30%, il mio compito è aiutarla. Se produce il 5, portarla al 10, il 10 al 15, il 15 al 20, fino al 30, non posso aspettarmi oltre. Se una persona invece può produrre il 60%, è iniziato col 30, devo aiutarla a produrre il 60, e così chi deve produrre il 100? Ma pastore, hai preso lui e non hai preso lei? Sì, perché? Primo, perché ha maggiore esperienza. Poi perché noi abbiamo tutti i doni differenti, e la cosa importante è promuovere il regno di Dio, non le nostre abilità. Gloria in tutto quello che facciamo va solo e unicamente a colui che merita la gloria, è Dio, non io. Le cose vengono fatte bene, la gloria la diamo a Lui. Se le cose vengono fatte male, dobbiamo metterci in ginocchio, cercare la sua faccia, la sua guida, perché non si va da nessuna parte. Quindi se una persona non funziona, ecco perché noi diciamo: tu puoi cambiare ministeri fino a quando non trovi il ministero giusto. Quando trovi una persona o un gruppo di persone che ti dicono: hai benedetto la mia vita, quando ti dice quando questo non ti viene detto, devi cercare la giusta collocazione. Non aver paura di sbagliare, non aver paura di cambiare servizi fino a quando non trovi quell'aria giusta, perché Dio ti chiamerà a render conto per quello che ti è. Ma mantieniti aperto, mantieniti umile, mantieniti uno spirito che si lascia istruire, insegnare, e vedrai che Dio ti porterà in alto. Il caso di Filippo: iniziò a servire e poi finì con le crociate evangelistiche. Prima che Dio ti affidi qualcosa di grande, vuole che tu inizi a servire nelle piccole cose, vuole vedere come reagisci. Prima che Dio ti dia un ministero tuo proprio, come nel caso di Filippo, ti chiamerà a servire un ministro prima. E lì è il problema. Prima che Giosuè diventasse Giosuè, fu il servo di Mosè. A noi piace diventare condottieri e eroi, ma non piace servire gli altri. E noi serviamo Dio servendo gli altri. Dio ci benedica.